Ora si registrerà la conferenza.
Si è avviato. Buonasera a tutti. Direi che anziché aspettare alla fine, faccio gli auguri davvero di buon Natale e di buone feste già subito all'inizio a tutti voi, e voi intendo dire tutti noi consiglio e al pubblico, diciamo pure anche a chi ci ascolta, perché so che di solito poi le registrazioni vengono ascoltate, magari saranno passate le vacanze natalizie, però gli auguri servono sempre per stare un pochino meglio in serenità. Direi che sono le ore 18:30, iniziamo la seduta del Consiglio Comunale e do la parola al segretario per l'appello.
Sera. Ariotti,
Presente.
Piccaro, presente, Ferragatta,
Presente.
Manuella,
Presente.
Bellardone,
Presente.
Bedon,
Presente.
Manciovas,
Presente.
Carando,
Presente.
Battù,
Presente.
Monet,
Presente.
Angeloro,
Presente.
Caprioglio, Canova.
Grazie segretario. Direi che il consigliere Caprioglio, oltre ad aver giustificato l'assenza, ha anche chiesto che le interrogazioni non venissero discusse questa sera e noi ne prendiamo atto. E quindi non so, segretario, se occorre fare qualcosa di particolare, vi riportiamo alla prossima seduta, che sarà sicuramente nel 2025. Quindi iniziamo col primo punto all'ordine del giorno. Lettura verbali seduta precedente. Prego, segretario.
Verbale numero 27, nomina previsore unico triennio 2025-2027. Verbale numero 28, deliberazione di giunta comunale 117 del 27 luglio 2024, conferma. Dimenticavo il verbale numero 26, che riguarda sempre la lettura dei verbali sopra precedente. Verbale numero 29, ratifica delle deliberazioni giunta comunale numero 163 del 17 ottobre e 173 del 28 ottobre riguardanti le variazioni numeri 14 e 15 del bilancio 2024-2026. Verbale numero 30, variazione numero 16 al bilancio 2024-2026 e aggiornamento al DUR 2024-2026. Verbale numero 31, risposta alle interrogazioni ai sensi del decreto legislativo 267 del 2000, articolo 43,1 su corso 2 giugno e area mercatale. Verbale numero 32 sulle comunicazioni del sindaco e dei consiglieri.
Bene, grazie. Se ci sono degli interventi, altrimenti passiamo al voto.
Per dire solo che io ero sempre l'ascolto comunale, per cui mi astengo dal votare.
Certo. Chi approva per alzato di mano? Punto 2 all'ordine del giorno, convenzione per l'ufficio di segreteria comunale tra la città di Santhià e i comuni di Vigliano Biellese e Sandigliano. L'oggetto appunto è la convenzione che noi abbiamo per l'ufficio di segreteria comunale tra Santhià, Vigliano Biellese e Sandigliano. Quindi alla data del 31 dicembre scadrà questa convenzione per l'ufficio di segreteria stipulato tra questi comuni. La Prefettura di Torino, l'Ufficio Territoriale del Governo, l'Albo dei Segretari, Sezione Regionale, ha preso atto della costituzione della convenzione di segreteria. L'attuale segretario titolare della convenzione di segreteria sarà collocato in pensione di vecchiaia. Vecchiaia, insomma, diciamolo. È anche bello sta parola vecchiaia anziché anzianità. Con effetto dal 13 febbraio 2025, giusta comunicazione al Comune di Santhià, protocollo 19994 del 10 dicembre 2024. Nelle more di una revisione degli accordi e di una diversa organizzazione del servizio con i sindaci associati, si è convenuto per le vie brevi di prorogare la convenzione in essere sino al 28 febbraio 2025. Quindi, preso atto appunto che il comune di Santhià, essendo il più grande per numero di abitanti, è il comune capo convenzione, quindi si chiede appunto di deliberare questa convenzione fino al 28 febbraio 2025. Direi che prendo anche l'occasione davvero per augurare al nostro segretario una buonissima pensione, nel senso che arriva il periodo, diciamo un po' il terzo periodo della vita, e noi gli auguri che facciamo al segretario di poterli trascorrere anni e anni, sicuramente dedicato di più ai suoi affetti e a seguire, diciamo, anche forse di più anche la sua terra d'origine, che è comunque sempre un po' nel cuore del segretario. E quindi gli auguri davvero di cuore da parte di tutto il consiglio. E quindi, se non ci sono degli interventi, passiamo al voto. Chi è
Io
favorevole?
non intervento,
Sì.
ma se votiamo contro il segretario non va in pensione. Ma perché se così fosse?
Bene.
Finito l'intervento.
L'immediata
Eh sì,
esecutività.
è vero, è vero. No, no, ma è proprio così, occorre il voto per l'immediata esecutività. Passiamo alla delibera numero 3, atto di indirizzo per l'acquisizione fabbricato sito in Sant'Iavia, Tagliamento 21. Diciamo che giusto, voi l'avrete già visto magari nei documenti che sono stati inviati, è giusto fare un passaggio, anche se veloce, sulle varie, perché è abbastanza complicato tutto quello che è successo negli anni. Stiamo parlando del fabbricato sito in Sant'Iavia in via Tagliamento 21, che noi tutti conosciamo come CIPAR. Partiamo, non vi leggo le delibere, però vi leggo semmai le date in modo da cercare così di fare mente locale su quanto è successo negli anni. La città di Sant'Iavia è proprietaria di un terreno della superficie di metri quadri 700 circa, in via Tagliamento 21 e censita catastalmente al foglio. Con delibera del Consiglio Comunale il 24/11/88, il Comune di Sant'Iavia ha disposto la concessione del suddetto terreno al signor Teco Armando per l'installazione di un chiosco da adibirsi a bar per la durata di anni 19. In data 31/12/88 viene sottoscritta una convenzione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per la durata di anni 19 dal 31/12/88 al 30/12/2007, con cui si concede a Teco Armando l'occupazione di suolo pubblico per metri quadri 81 di via Tagliamento nell'area fronteggiante il peso pubblico. Con l'autorizzazione edilizia nell'89 viene rilasciato a Teco Armando l'autorizzazione per l'esecuzione del chiostro prefabbricato in via Tagliamento, angolo via Fratelli Cervi. Di seguito, il 24 febbraio del 2006, Teco Armando chiede al Comune di Sant'Iavia di poter acquistare l'area dove sorge il chiosco, o in subordine che venga rinnovata la concessione per ulteriori 19 anni, a decorrere dal 31/12/2007. Il 21 gennaio del 2009 viene concesso a Teco Armando occupazione in precariato di suolo pubblico per chiosco prefabbricato di sua proprietà per anni 10, decorrenti dall'1/1/2009 al 31/12/2018. In seguito, il 23 dicembre 2010, Teco Armando, quale legale rappresentante della società CIPAR di Teco Armando e CSNC, chiede l'allungamento della durata della concessione di anni 10. Suddetta proroga è concessa il 12 gennaio 2011 per anni 10 fino al 31/12/2028. Quindi, con nota del 30/8/2011, Teco Armando chiede al comune l'autorizzazione alla cessione del chiosco in capo alla società CIPAR di Venturino Marco EC e di Venturino Marco e Mazzarino Lisa. In esecuzione a febbraio del 2011 viene sottoscritta una convenzione concessione in precariato di suolo pubblico stipulata con Venturino Marco a favore della società CIPAR di Venturino Marco EC. In seguito, il 1 settembre del 2011, a firma del notaio dottor Andrea Dragone, viene effettuata una cessione di quote e una trasformazione della società in nome collettivo. Diciamo che la società diventa dai signori Venturino, Marco e Mazzarino Lisa, che diventano i nuovi ed esclusivi soci della società CIT-Bar. Approssimandosi alla scadenza convenzionale, l'amministrazione intende trattenere il manufatto all'uopo installato, ovvero il chiosco, avvalendosi della normativa civilistica di seguito richiamata, anche in prospettiva di valorizzazione completa del sito. Questa norma dice che prevede che qualunque piantagione, costruzione o opera esistente sopra o sotto il suolo appartenente al proprietario di questo, salvo quanto è disposto agli articoli 935, 936, 937 e 938, e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge, l'articolo 936 del Codice Civile, il quale dispone che quando le piantagioni, costruzioni o opere sono state fatte da un terzo con i suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligarle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle. Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della manodopera oppure l'aumento di valore recato al fondo. Atteso che il Comune di Santhià ha rappresentato l'intenzione di avvalersi del diritto di ritenere la costruzione del chiosco adibito a bar e di rimborsare il valore dei materiali e il prezzo della manodopera, dato atto che occorre ora avviare la procedura necessaria a formalizzare l'acquisizione del fabbricato sito in via Tagliamento 21, catastale, mappale, tutto quello che è, dato atto che trattandosi di mero provvedimento di indirizzo non necessita l'acquisizione dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili interessati, e quindi chiede di deliberare di esprimere l'indirizzo per l'acquisizione al patrimonio del Comune di Santhià mediante l'istituto della cessione e il fabbricato sito in via Tagliamento 21 con tutti i vari dati di catasto, e di demandare al responsabile del settore tecnico per le finalità riassunte in parte narrativa l'attivazione della procedura necessaria alla formalizzazione quanto sopra. Direi che ve l'ho letto perché è giusto averlo letto, perché effettivamente i passaggi sono diversi. Chiedo se ci sono degli interventi da parte di qualcuno, e altrimenti direi di passarlo ai voti.
Volevo chiedere, avete fatto il costo di quando...
Accendi il microfono.
Quanto in effetti dobbiamo pagare, ammesso che non concesso che si prende...
Certo, viene, logicamente avverrà una stima.
Non è ancora fatto.
No, abbiamo dato l'incarico, verrà questa stima, e fatta la stima del prezzo, e sì, andrà a fare l'evidenza pubblica.
No, io non ho niente contro, però certo. Volevo sapere.
Beh, sì, perché quello è indispensabile. Quindi passiamo in... No?
Volevo solo chiedere se il proprietario della City Bar avevano fatto richiesta per prolungare ulteriormente i 10 anni.
Allora,
io l'ho visto chiuso negli ultimi giorni, quindi volevo capire.
Sì, non è sempre chiuso, però certo l'intenzione di proseguire da parte loro non si sa bene, ma credo che non ci sia. E quindi io direi che in tutto ciò per noi è necessario che questo luogo sia aperto, perché riteniamo davvero che sia l'unico locale in quella zona. Anzi, direi anche aperto ma migliorato, perché vogliamo dirlo, lì dovrebbe esserci la possibilità per le persone che abitano lì, soprattutto quelle anziane, di poter caricare il telefono, fare diciamo tutte quelle opere e funzioni che ormai in un locale di questo tipo ci sono. Magari anche avere la possibilità di avere dei quotidiani, perché sapete bene che ormai la condizione di comprarsi un giornale di carta stampata diventa ormai difficile. A fine anno chiude anche l'edicola alla stazione, quindi effettivamente è un grosso problema. Quindi cercare di poter avere in quel locale, come dice bene Matteo, un presidio che dia la possibilità a tutti quelli di quella zona di poter avere, come dico, la possibilità di avere questi servizi, direi che è importante. Quindi pensiamo che in questo caso possa essere poi uno stimolo. Abbiamo dovuto un po' tirarci fuori da tutta questa serie di rinnovi e quant'altro. In questo ci ha aiutato il segretario a dirimere questa cosa, ci siamo anche informati presso un notaio e quindi abbiamo capito che la via da seguire questa poteva essere, potevano essercene altre, ma in questo caso cerchiamo appunto di... Teniamo conto che oltretutto il CIPAR ha anche una convenzione per la gestione del peso pubblico e anche quello è importante perché... Tutto quel che si vuole, si può magari anche cercare di avere un peso in qualche modo automatizzato e credo ci siano in tanti posti, però certo è che finora il servizio c'è stato e in questo momento staremo in difficoltà a non avere qualcuno che apra e che possa gestire anche il peso pubblico.
Scusami, nella motivazione tu hai detto che si andrà a ridefinire un po', a riorganizzare l'area per migliorare, quindi c'è, è previsto un ampliamento?
Sta a chi, se come sentiamo, perché non in maniera ufficiale, però noi devo dire che abbiamo anche avuto delle richieste da parte di altri soggetti che ci hanno scritto dicendo noi saremmo propensi a subentrare, quindi dell'interesse c'è. Certo deve essere un interesse di un privato, non può essere nostro, però certo è che noi ti faremmo affinché quel luogo diventasse un po' quello che era anche in tempi passati, che era molto frequentato, soprattutto in certe fasce d'orari. Non dimentichiamo
che... Per molti lavoratori era fondamentale.
Certo, poi c'è l'associazione dei coltivatori diretti che ormai aprono tutti i giorni, quindi... ce ne starebbe di lavoro da fare. Poi è chiaro che se magari uno rimane da solo con un bar, sappiamo che diventa anche difficile e quindi ci auguriamo davvero.
Ci sono anche i dipendenti del puro bar?
I coltivatori, certo, i coltivatori.
Gli allevatori.
Chi lo prende a fare una mostra di conigli all'inglese.
Quindi passiamo alla votazione. Chi è favorevole?
In delibera. Anche il Gilberto è favorevole, forse.
Era meglio fare i conti prima, se volete.
Ma infatti questo è un atto di indirizzo.
Un atto di indirizzo, non c'è un
impegno. Partire. Capisco. Perché prima c'è stato un po' di confusione nei vari periodi e quindi... cerchiamo di metter mano. Non c'è un'immediata. Sì?
Abbiamo 10. Non è un anno, non sbaglio.
No, non ci stiamo.
Immediata esecutiva.
Gira immediato, va bene?
Sì. Passiamo quindi alla delibera numero 4, ratifica deliberazione giunta comunale numero 203 del 29/11/2024 riguardante la variazione numero 18 del bilancio 2024-2026. La parola all'assessore Emanuella.
Allora, il punto 4 dell'ordine del giorno si richiede di ratificare una delibera di giunta urgente. L'urgenza è stata dovuta al fatto che avevamo un importo, un contributo da girare al CISAS, per cui per poterlo girare e cambiare di capitolo abbiamo fatto una delibera urgente. Abbiamo inserito quelle altre due cifre importanti, uno che riguarda la videosorveglianza e l'altro l'acquisto dei pali dell'Enel. Io a questo punto passerei la parola al consigliere Mauro Bedon, che poi magari spiegherò poi invece quella dei pali d'arena. Prego.
Allora, parliamo del video sorveglianza. Tenuto conto che le attuali telecamere non funzionano bene e sono tutte da mettere a posto, le attuali telecamere sono 30 circa e non funzionano, non registrano più, ci sono un sacco di problemi. Abbiamo incaricato un tecnico l'anno scorso di fare un piano di ripristino delle telecamere vecchie e di mettere quelle nuove. Allora, abbiamo partecipato anche a un bando nazionale per avere i contributi per l'impianto nuovo. Fortunatamente noi siamo con bassa criminalità e sto bando è andato male quando hanno lanciato i soldi. Allora, come amministrazione abbiamo stanziato 68.000 euro per mettere a posto le telecamere e per mettere quelle nuove, che porteremo in tutto a 41. E questo dovremmo iniziare i lavori entro gennaio. E saranno funzionanti probabilmente per Pasqua. Speriamo che tutto funzioni bene. Attualmente sono due lettori, i due impianti non si leggono bene tra di loro, con quello della videosorveglianza e quello della lettura target. Con i nuovi progetti dovremmo essere un impianto solo e funzionerà sicuramente molto meglio. Naturalmente verrà ripristinato il collegamento con l'arma dei carabinieri, con la stazione dei carabinieri di Santiago, e poi con una password possiamo dare l'accesso alle telecamere a tutte le forze dell'ordine che lo richiedono. Poi adesso passo la parola all'assessore Emanuele che finirà di...
No, scusami, volevo solo chiedere una cosa, perché non ho capito. Lì, nella delibera dove avete spostato
la variazione,
tu avevi parlato di un contributo da girare al CIPES. Sì, no. Le telecamere riguardano
tutte e due
l'aria... O le telecamere cittadine.
Sono tutte e due i capitoli.
La variazione, le tre cifre importanti di quella variazione sono per quanto riguarda il CISAS 24.230 euro che gli generiamo. Per la videosorveglianza sono 78.000 euro. Invece il consigliere De Dom
no,
sì, perché però
il quadro economico
è 78, totale, 78,
i lavori sono 62.
78. Mentre invece l'altro punto è l'acquisto dei pali Ener, che in realtà non sono i pali che acquistiamo, ma è il corpo illuminante. Il palo rimanda pure dall'Ener, che se succede qualcosa se va giusto. Ecco, a questo punto vorrei spiegare un attimino l'operazione. Tutte le città, tutti o paesi che siano, no? Esiste purtroppo una promiscuità di proprietà. Ce n'è una parte di Enel e una parte dei comuni. A volte è preponderante una parte sull'altra e viceversa. Comunque, e nascono sempre dei problemi perché comunque non sai mai se quel palo è del comune o di Enel, si perde tempo, insomma ci sono... Di servizi, sicuramente il comune interviene sempre prima e più velocemente di Enel, questo è un dato di fatto. Per evitare tutto questo, i comuni negli anni hanno cercato di dialogare con Enel per arrivare a un dunque, non avere una gestione promiscua, ci sono state anche delle cause infinite. Comunque, negli ultimi anni, diciamo, si è andati in una direzione che finalmente Enel è stata un po' più, diciamo, ammorbidita probabilmente da indicazioni dall'alto, e alcuni comuni hanno iniziato a dialogare con Enel ed arrivare ad un accordo. Noi è sei mesi che più o meno ci sentivamo, ci incontravamo, eccetera, eccetera, siamo riusciti ad arrivare al dunque. Pertanto, con questa delibera noi andremo ad acquistare i corpi illuminanti di Enel, che sono 627, con 20.500 euro. Il ritorno qual è? Il ritorno, oltre all'efficienza, no? C'è anche un grosso ritorno economico, perché noi attualmente paghiamo sui nostri pali un costo di manutenzione di 12 euro. Ad Enel paghiamo un costo di 34 euro a corpo illuminante, a palo. Cioè, una cifra enorme. Cioè, praticamente paghiamo 30.000 euro, circa 33.000 euro, ad Enel all'anno, e noi 18.000 con 1.620 punti luce. Non c'è assolutamente calcolo che tenga. In meno di un anno e mezzo andiamo ad ammortizzare i 20.500 euro che diamo ad Enel. Ma in più andremo ad aggiornare il valore del pagamento forfettario della lampada, perché noi attualmente stiamo pagando su una lampada vecchio tipo e non una lampada LED, che i consumi sono notevolmente minori. Per cui andremo ad aggiornare anche quell'importo. Insomma, diciamo che dovrebbe essere una buona operazione. Questa è la informazione, prego.
Allora, mentre a questo punto, come gruppo, noi voteremo a favore della libera proposta, perché abbiamo riscontrato che negli ultimi tempi l'intervento di Enel verso l'illuminazione pubblica era molto diradato, per cui
sei stato
i
gentile.
Tempi si erano...
Sei stato gentile.
Lascia stare.
Questa sera Piazza Biglia in questo momento è molto spenta.
Ah, sì.
Il problema purtroppo è che negli ultimi tempi Enel è quasi sparita, non solo da Sandia, ma anche in altri comuni ci sono le stesse lamentele da parte dei cittadini per un'illuminazione che a volte latita proprio in... E questo è inconcepibile, perché purtroppo noi su Enel andavamo a versare delle quote non indifferenti, per cui l'acquisto quantomeno dei punti luce servirà, credo, a noi comuni di poter intervenire a livello
gestire,
di manutenzione,
cioè,
con molto più concretezza.
Ma pensa solo, no? Quando un palo non funziona, tu non puoi dire al cittadino: ah, ma quello lì è di Enel. Il cittadino ha un rapporto con te,
certo.
Per cui se il palo è di Enel, se ne frega, io lo voglio acceso, e carica sull'amministrazione il mancato intervento.
Attenti che poi soprano con che pigliarsi.
No, ma è già così, non è adesso.
Ok.
Bene, quindi passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Tutti? Ok, quindi passiamo al punto numero 5, attribuzione gettoni di presenza consiglieri comunali anno 2025. Direi che non è cambiato nulla rispetto agli altri anni, l'attribuzione del gettone di presenza è sempre di 16,27 euro a seduta, e quindi con questa delibera chiediamo di demandare ai competenti uffici l'utilizzo delle somme maturate per interventi sociali di assistenza secondo le indicazioni che saranno fornite nel prossimo consiglio comunale, e quindi ogni gruppo si potrà esprimere per l'attribuzione di questi gettoni di presenza. Direi che in questo caso credo non ci siano interventi e possiamo votare. Chi è favorevole?
Gli importi non sono stati determinati ancora.
L'importo è sempre quel 16,
sì, no,
di me. Ah no, certo, la prossima volta,
il prossimo
passaggio ci sarà questo, e poi ogni gruppo si esprimerà. La delibera numero 6 conferma aliquote IMU 2025. La parola all'assessore Manuella.
Questa delibera è una di quelle delibere tecniche che poi all'approvazione del bilancio viene richiesto di confermare le aliquote IMU esistenti, l'1,06 per gli immobili che non sia la prima casa, mentre invece per la prima casa, quando è un immobile di lusso, è comunque tassato lo 0,4, e rimangono esenti i fabbricati rurali, strumentali, prima casa compresa. Ok? Prego.
Bene, qualcosa da intervenire, quindi passiamo alla votazione. Chi è favorevole? punto numero 7, aliquota addizionale comunale all'IRPEF 2025. Qui, prima di passare la parola all'assessore Manuella, è inutile dire che davanti a questa decisione di ritoccare nuovamente l'aliquota, perché ricordate bene che l'anno scorso era già stata ritoccata, è chiaro che non è mai un bel momento per noi come maggioranza, lo condividerete, però certo è che è diventato anche quest'anno indispensabile. Poi lascio davvero la parola all'assessore, perché lui sarà sicuramente più tecnico, però le cose che sono evidentemente aumentate e che ci costringono ad aumentare questa aliquota, perché è giusto ricordare, per chi non è addetto ai lavori, quindi non tanto per chi è seduto al tavolo che ormai ha già ragionato sui vari capitoli, sulla spesa corrente, sulla spesa di investimento, però chi segue dal di fuori deve entrare nel merito della questione, ovvero dove si soffre? Si soffre sulla spesa corrente. Questa spesa corrente è finanziata dalle entrate del comune. È finanziata dalle entrate, ma è anche vero che subisce degli aumenti, e se parliamo di aumenti per quest'anno e per il prossimo anno, parliamo per quanto riguarda la gestione dei nostri rifiuti, e lì c'è stato un notevole aumento. Per quanto riguarda le spese del personale, perché anche in questo caso, a seguito di approvazione dei vari contratti sul personale, c'è stata una spesa ulteriore. Parliamo del consorzio socioassistenziale del CISAS, che anche in questo caso ha aumentato, e direi ormai sono 3 anni che aumenta l'aliquota. Abbiamo anche, lo vediamo soprattutto, vice sindaco ed io, che affrontiamo un po' la parte delle spese tecniche, che le spese sulla manutenzione sono aumentate tantissimo, e sono tutte quelle che noi abbiamo delineato, sono spese che devono essere finanziate con le entrate, perché è anche vero che si potrebbe magari dal punto di vista di entrate riuscire, non so, a vendere i lotti al PIP, ad avere delle convenzioni magari con fotovoltaici piuttosto con impianti con escavazione e quant'altro, ma è anche vero che vanno a finire nelle spese di investimento, e quindi non riusciamo in questo caso a realizzare poi tutto quello che si vorrebbe fare, perché la manutenzione è una di quelle spese che dall'inizio sul bilancio viene caricata una grossa cifra, ma poi ci accorgiamo a metà dell'anno che questa cifra non basta mai. Quindi un momento di sofferenza che condividiamo un po' con tutta la maggioranza, e direi che passo la parola in tutta Italia. Certo, ci sono magari i comuni che sulla spesa corrente soffrono un po' meno, ma certo noi non siamo di quelli. Direi che passo la parola all'assessore Manuella.
Io direi che il sindaco ha già motivato abbondantemente quello che diciamo è la realtà. Purtroppo una volta i bilanci comunali erano meno dipendenti dalla comunità e più dipendenti dallo Stato, un po' come si soleva dire, tiravano la riga a fine anno e arrivavano i soldi per coprire quello che si era speso. Adesso invece l'IMU è un'imposta locale, l'addizionale IRPEF è un'imposta sui redditi locali. Diciamo che per un assessore al bilancio veramente non è che sia molto bello arrivare qui e aumentare l'addizionale IRPEF, tutt'altro. Però d'altra parte siamo anche un ente che gestisce i propri cittadini, e i cittadini hanno un controllo diretto su come vengono spesi i soldi. Ora, se non si vogliono peggiorare i servizi, bisogna purtroppo mettere mano al portafoglio. Non c'è altra possibilità, come ha detto il sindaco, CISAS, chiesto l'aumento, sono servizi essenziali.
Di quanto?
2,50 euro ad abitante. Normalmente era un euro.
Però è un euro
e 50 o due?
2,50 euro ad abitante.
Posso fare però una distinzione? Sono euro
spegni solo a Gattino.
Sono 2,50 euro totali, ma è un euro sulla spesa pro capite che aumenta e rimarrà fissa. Invece 1,50 euro
pro capite intende per abitante.
Invece 1,54 euro è una cifra per riuscire a pagare i servizi aggiuntivi che da 2 anni a questa parte il CISAS eroga, ma è una cifra che potrebbe variare di anno in anno perché dipende da quanti soldi arrivano dal fondo di solidarietà comunale, che in teoria è una cifra che ogni anno, se spesa e rendicontata bene, aumenta. Quindi potrebbe essere che, mantenendo pari i servizi, quindi non aumentando il numero di utenti che fruiscono dei servizi, questa cifra che viene deliberata di anno in anno vada poi a scalare. Quindi c'è un euro sulla cifra per abitante che è fissa e che rimarrà. Questo euro è 54 per il 2025, non è detto che rimarrà nel 2026.
Quindi 2,54 euro all'anno.
2,50 euro per il 2025. Questo
è una persona.
Per 8.000 e qualcosa abitanti.
Se posso dire, Vercelli è aumentato di 6 euro quest'anno. Tant'è vero che nell'ultima assemblea che abbiamo fatto venerdì abbiamo approvato l'ingresso di X comuni che si sono staccati da Vercelli per venire al CISAS, perché comunque Vercelli, che era già più cara di noi, ha aumentato di 6 euro dal 2024 al 2025 senza batter ciglio. Quindi alcuni comuni sono entrati al CISAS, e questo comunque è un po' una boccata d'aria per il CISAS e anche e soprattutto per il fatto che l'esistenza di un consorzio prevede il fatto che il consorzio sia composto da X cittadini, e siccome l'incremento di popolazione in Piemonte e da noi non esiste, anzi c'è un decremento, l'obiettivo è quello di acquisire sempre più comuni. Quindi questa è un po' la questione. Dico anche che, visto che faccio parte del CDA e sento un po' cosa succede al CISAS, il CISAS è in forte sofferenza per il fatto che il grosso delle sue entrate arrivano dalla Regione Piemonte, e purtroppo la Regione Piemonte, è notizia ufficiale anche di questi giorni, ha dichiarato che, essendo in difficoltà, chi andrà a risentirne sarà la formazione professionale. Sono uscita adesso dall'assemblea del Coverfo e anche loro si è detto ovviamente che per l'anno prossimo già sono in grossa sofferenza. Pensate che Coverfo, che è il nostro consorzio della formazione professionale, se azzerasse il costo del denaro che sopporta per il fatto che la regione è in ritardo con i pagamenti, riuscirebbe ad assumere 2 persone in più all'anno, e invece con il fatto che devono continuamente anticipare la cassa, ovviamente il costo del denaro è quello che è, e quindi non riescono ad assumere docenti, e CISA stessa cosa, quindi purtroppo è molto in sofferenza.
Comunque,
no, io volevo solo entrare in un discorso più generale, cioè nel senso che questo tipo di intervento noi andiamo ad intaccare il lavoratore dipendente e pensionato. In linea di massima si va ad intaccare quelle persone lì. L'IMU è stata, diciamo, rivalutata il costo lo scorso anno.
No, l'IMU no. L'IMU è fermo a questi valori qui.
Avevamo già
ripetuto. Dico io, 2014, da quando è nato.
L'IRPEF, avevamo provato l'anno scorso a non aumentarlo così di un colpo solo, però dati questi aumenti abbiamo dovuto dare 2 ritocchi nel giro di 2 anni. La speranza era, con l'aumento dell'anno scorso, di recuperare già questi servizi, perché c'è anche da aggiungere questo, che pare che la nuova finanziaria, ma ormai approvato, ci faccia qualcosina in meno.
Non dimentichiamo quello, perché siamo già sicuri che ci saranno meno...
Volevo aggiungere un'altra cosa, che è proprio una pietra che non ci dà scampo. Cioè, praticamente dal fondo di solidarietà comunale, che sono i soldi che il governo ci manda, e ogni anno ci manda 420.000 euro, quest'anno ce ne manda 50 in meno. 50.000
in tanti,
50.000 è una cifra che non puoi trovarla fra le pieghe del bilancio, non puoi dire risparmio qualcosa qui e qualcosa là. Da dove puoi toglierla? Cioè, una volta che hai pagato illuminazione, stipendi, riscaldamento, i mutui, eccetera, credete a me, non rimane nulla. 50.000 euro nel nostro bilancio non li troviamo. Questa è stata, diciamo, la botta, ecco. Io non me la prendo col governo, il governo avrà i suoi motivi, non ne facciamo una cosa politica, è un dato di fatto e noi dobbiamo prenderne atto e riaggiustare il bilancio. Ecco.
No,
e per un assessore bilancio è proprio l'ultima cosa che vorrebbe fare è aumentare le tasse ai cittadini.
No, io dicevo il discorso che avevo iniziato a fare, c'è un discorso sempre di aumento ogni anno, non solo dall'addizionale regionale comunale. Il problema è che aumenta anche l'addizionale regionale, che incide fortemente perché hanno
anche le aliquote.
Quella comunale, regionale potrebbe sopportarsi. Adesso si aggiunge l'addizionale regionale IPA perché praticamente ormai, in base agli scaglioni di reddito, supera sicuramente 1.000 euro. Quindi, poi io, se mi ricordo bene, l'addizionale regionale IPE era stata creata per abbattere il debito sanitario. Sono passati anni e anni e anni, noi abbiamo lo stesso debito sanitario e in ogni caso il lavoratore si vede fatto un prelievo forzoso, perché di quello si tratta.
Anticostituzionale.
In ogni caso, questo io intendevo, non perché aveva 50 pro capite, ci mancherebbe altro. Non è, il principio è che purtroppo nelle ristrettezze sia nel bilancio statale che nel bilancio regionale e quant'altro si tende ad aumentare e forse effettivamente bisognerebbe rivedere un po' la spesa, dove cercare un po' di limare contributi e contributi, perché poi alla fine della fiera è il cittadino sondiatese in toto che va a pagare queste robe. Io capisco tutto, però giustamente voi dovete far quadrare il bilancio in virtù anche di quello che sarà il costo previsionale negli anni 25-26. Però quello che voglio dire io è che a volte forse bisogna razionalizzare un po' l'intervento di spesa, anche dicendo a volte no, perché io sono sempre fautore di quella che era la proposta relativamente al discorso che a tutte le associazioni del territorio non è che bisogna sempre dare, ma bisogna anche fornire forse gli strumenti per dire: se avete bisogno di soldi, organizzate qualcosa, noi saremo come comune di supporto, ma non è che si può attingere sempre dal comune. Ciascuna associazione faccia delle iniziative e va come lo fanno gli alpini. Gli alpini organizzano le cene e bene o male introducono nel bilancio alcuni strumenti per poter pagare le spese che hanno. Altre associazioni invece, io per carità non voglio essere polemico, però io sul sociale ho da un punto di vista sportivo il ritorno è zero e i contributi secondo me sono praticamente dati non nel reale valore di partecipazione alla vita sociale della città.
Ma no, diciamo, poi lascio davvero intervenire forse anche Alessandra che, e Mattia, che uno cura le sportive e l'altro le culturali. Diciamo che facciamo quelle valutazioni, siamo sempre attenti, perché capiamo benissimo anche noi che ci deve essere un progetto alla base, perché altrimenti davvero è proprio distribuire così a pioggia. E cerchiamo, anche perché non stiamo parlando di cifre importanti, siamo sempre alle solite, siamo contornati da comuni vicino a noi che hanno e che erogano dei contributi alle associazioni che a volte secondo noi sono un po' vergognose, però ci sono, hanno soldi e li spendono in questo modo. che non lo ritengo nemmeno io, concordo assolutamente che ci deve essere alla base un progetto. Dopodiché noi cerchiamo di dare una mano, una piccola mano un po' a tutti, le associazioni che vivono la parte del sociale, che anch'io ritengo, io e Claudia, assolutamente riteniamo essere un po' quelle più importanti da aiutare. Poi ci sono tutte quelle culturali che anche in questo caso, e guardo anche un po' Renzo, e se non si cerca di dare una mano alla cultura, e a volte loro hanno proprio bisogno, per poter fare il passo in più, di avere degli aiuti in quel campo, altrimenti davvero il tessuto morirebbe. E mentre invece noi cerchiamo con le varie manifestazioni, abbiamo cercato anche di razionalizzarle queste manifestazioni, di tenere noi in mano quelle due o tre eventi, diciamo tre o quattro eventi all'anno che riteniamo essere importanti, e su quello ci mettiamo qualche soldino, e poi aiutiamo in modo che anche le associazioni non debbano morire. Ritengo anche sullo sport, anche alle associazioni sportive devono essere aiutate. Faccio un po' più fatica sul carnevale, scusatemi, perché è da due anni che loro ricevono dei contributi notevolissimi, notevolissimi. Io ritengo che, io guardo loro perché io sono un po' estranea a questo mondo, non tanto del carnevale, che il carnevale mi piace tantissimo, ma sono estranea al fatto che ci debbano essere dei bandi che diano la possibilità a dei carnevali di ottenere 190.000 euro in un anno. Io lo ritengo scandaloso, perché non ritengo che sia vincere un bando, ritengo che i soldi arrivano tutti dalla stessa parte, e doverli spendere, cercare di doverli spendere per il carnevale, mi sembra, senza poi, ecco, spenderli nel modo che io riterrei più giusto, ma loro mi dicono che ci sono dei vincoli anche su questa spesa, perché io ritenerei giusto aumentare i premi ai carristi, per esempio, proprio perché loro spendono l'ira di Dio e sono davvero i fautori del carnevale, sono i veri carnevalanti, mentre invece in quel campo mi sembra che abbiano aumentato di 300 euro per ogni compagnia. Ecco, faccio più fatica in quel caso, perché noi eroghiamo 16.000 euro all'anno di contributo, ma non so, a me sembra di essere il pezzente che mette sul banco questi 16.000 euro che invece per noi sarebbero davvero necessari. Però una polemica che chiuderei qui.
Posso fare solo una battuta in dialetto?
Certo.
Allora, Cesa, Calafala, Limosna, al Dom.
Al Dom. Poi potremmo anche decidere di non dargliele, però
ci sono iniziative,
che ci sarebbe una rivoluzione
che non siamo riusciti a fare,
No, provando solo un pochettino aggiungere due cose rispetto a questo momento IRPEF, per tornare un po' sul punto, è questo. Il primo, oltre i 50.000 euro in meno di cui parlava l'assessore al bilancio, è anche previsto, ma è stato votato, il fatto che i 70.000 euro che ogni anno riceveva il nostro comune per lavori
perché
di...
devi spegnere tu, viaggio.
Per lavori di manutenzione straordinaria, quindi ad esempio adesso sono iniziati i lavori sulle Torri Faro, quindi Piazza Zappelloni, e quella della rotonda dell'autostrada, quei 70.000 euro lì in finanziaria non sono più previsti. E quello, nonostante erano lavori straordinari, a volte ci salvavano su situazioni che andavamo a tacconare qualcosa. Sui contributi, proprio al volo, io rispondo al merito delle sportive. Per cercare un po' di andare anche in questa direzione, stiamo pian piano, siamo arrivati ormai praticamente a tutti, di dire alle associazioni, perché poi giustamente frequentano i bimbi della nostra città, e ahimè, Tony lo potrà confermare, i costi che ha un'associazione dall'altra parte, di conseguenza che anche in quel caso lì si ribaltano sulle famiglie. Mi dicono che per giocare a pallone un anno quanto costa un bambino, più o meno, Tony? Più scarpe, viaggi, parastinchi, chi va le mette. Quindi abbiamo quasi 500 euro a famiglia. L'idea è di dire ti do il contributo, però su situazioni particolari, per piacere, vai incontro alle famiglie, perché anche il bimbo deve giocare a pallone, pallavolo e via di questo passo. Quindi cercare di dare questo dose desk soprattutto sulle situazioni più fragili ci sembrava doveroso. Ecco, questo sta avvenendo, che le associazioni sportive rispondono in questo caso.
Aggiungo solo una cosa sulle, chiamiamole, culturali. Negli anni i contributi sono diminuiti, perché comunque i contributi a pioggia non vanno bene. E comunque noi chiediamo sempre all'associazione di darci una mano su determinati eventi che noi facciamo, cioè non è che l'associazione è lasciata a fare, ovvio che ogni associazione ha il suo statuto e ha la sua missione, ok? Non è che puoi chiedere all'associazione micologica di organizzare il carnevale,
no.
Però sicuramente
può organizzare una cena per raccogliere fondi che poi gli rimandano come associazione.
Ma lo fanno.
Infatti lo fanno, è più buone.
E sono comunque tutte associazioni che poi le cose che loro fanno hanno delle ricadute sulla scuola piuttosto che sui bambini. Cioè non ci sono associazioni che lavorano in maniera slegata e senza venire a parlarci insieme e dire allora noi quest'anno vorremmo fare questo, questo e quest'altro e noi che gli chiediamo e gli proponiamo di collaborare in qualche modo. Poi ci sta tutto, ok? Santi ha sempre avuto tante associazioni e effettivamente la somma che noi diamo alle associazioni di contributo, come sotto forma di contributo, è una somma rilevante. Andiamo poi a vedere a volte le delibere di giunta di altri comuni non troppo distanti da noi. Credo che il quadruplo sia poco rispetto a quello che diamo. Ma loro sono ricchi, sono fortunati, sono più bravi di noi e quindi cioè, alcuni comuni danno il contributo ai club, allo Juventus Club. La cifra che noi diamo annualmente a tutte le associazioni, alcuni comuni di cui non facciamo nome, la danno a un'associazione di tifosi. Quindi per dirvi che la somma che chiediamo noi
è introiti. No, del Milan.
E se vogliamo anche aggiungere, sono degli introiti che dovrebbero essere spesi in modo diverso, a volte su un ambiente o quant'altro, mentre invece vengono dirottate tranquillamente sulle...
Quindi volevo solo
anche quello
sul fatto che comunque sì, diamo contributi alle associazioni, ma c'è anche molto coordinamento su cosa fanno e cosa noi chiediamo di fare loro per avere un po' di...
No, ma io non contesto quello che sai, io dico solo che molte associazioni bisogna che entrino di più su... è quello il discorso, perché io non entro nel merito, perché so che alcune associazioni partecipa attivamente a quella che è la vita,
anche perché poi qual è la vita sociale della città,
città. Il problema praticamente che si pone è che si potrebbe migliorare, perché come purtroppo quelli. Le associazioni o onlus, non onlus, o senza scopo di lucro le altre, poi i costi li hanno, per cui poi alla fine io direi che se tutti, ciascuno facesse la sua parte nel reperire fondo organizzando una manifestazione, io credo che, diciamo, ne avrebbe vantaggio la città e loro. Per cui io il contributo comunale Angelo non lo contesto. Vorrei solo ricordare che il carnevale negli anni lascia perdere il contributo che hanno avuto adesso. E io non è che devo essere il difensore del carnevale, però volevo dire, al di là del contributo che adesso, il carnevale
è l'anno scorso,
una delle manifestazioni dove praticamente c'è una partecipazione di migliaia e migliaia di persone. Vogliamo parlare domani.
Stiamo solo dicendo che noi aumentiamo, no, che noi aumentiamo l'aliquota IRPEF, ahimè, poi vediamo 195.000 euro, e a volte,
ma sai,
il paragone te lo pone.
Però il contributo della città, io penso questo, il contributo della città a una manifestazione del genere va dato, va soppesato. Io credo che i 16.000 euro che hanno ricevuto l'anno scorso e gli anni precedenti,
il prossimo anche,
deriva da un discorso, posso dire, storico, perché
sì,
è certo. Aumentato qualcosa, ma certo. In ogni caso 16.000
sono 16.000 erogati, senza certo. pensare che noi in quei giorni non
senza contare il lavoro
per i comunali, perché sono completamente rivolti a quello, certo.
la pulizia, la pulizia,
l'illuminazione,
che non
ma secondo me, cioè,
direi
del suolo pubblico,
no, però nessuno poi lo mette in discussione.
Io direi che 5-6 mila euro in più ci sono.
Non è quello il problema. Il problema è che su manifestazioni che a San Piazza sempre state, se andate a verificare, scoprirete che i contributi che dava il comune sono anche calati, perciò non è.
No, ma certo.
È un discorso un po'.
Io penso che il discorso carnevale, purtroppo, in questa sede siamo tutti carnevaletti, ma non maggioranza o meno. Facendo maschera e carica da tutta la vita, e purtroppo siamo stati sempre penalizzati sul premio. Perché quando, sì. E quindi, però, se i soldi sono, non possiamo pretendere una manifestazione di livello quando alle compagnie prendono 800 euro tre, o 700, 600 e ne spendi 4.000.
Alla base
chiedere a chi partecipa al carnevale 100 euro, cioè, purtroppo è quello.
Hai ragione, ma.
E che poi il carnevale loro lo organizzino, però. Se non ci fossero tutte le compagnie che tengono al carnevale e sono disposte a versare 100, 150, 200 euro a persona, e le famiglie che sono in tre per una maschera
di calisti che tirano fuori migliaia di euro,
per poi trovarti di più, però, e trovarti un premio che anche un primo premio, sei alle sui 1000, se non mi ricordo, perché io
da tanto che non ne spendo
2000 e ne spendi 6-7 mila. No, cioè, quando poi queste persone devono
essere onesto, perché io sono questo, stato quello che
non farà l'aumento adesso l'aumento IRPEF.
L'anno scorso io credo che i premi siano stati aumentati
di 300 euro. I carri, stiamo parlando dei carri, i carri più grandi, 300 euro. No, io ho parlato con un carrista, quindi
parlava 3.500, 4.000.
Votiamo.
Vabbè. Quindi direi che passiamo quindi al voto. Chi è favorevole? Ci siamo persi. Questa è l'aliquota.
0,8. È iniziata a 0,4 nel 2001, adesso è 0,8 e non possiamo più aumentarlo.
Finish.
Finito lì.
Votiamo per quello.
Ma sulla tua pensione. Gil, sulla tua pensione 0,8, 0,10 cambia poco.
Un reddito da 20.000 euro sono 8 euro al mese.
Volevo dire, chi fa il caso? Ci rimetto per caso. Perché se devo lavorare.
Devo fare una seduta rock.
Tra l'altro anche a freddo ogni tanto.
Quindi passiamo alla delibera numero 8, ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. La parola all'assessore Manuella.
Però prima di iniziare qualcuno magari si è chiesto chi è questa persona vicino a me, forse bisogna presentarla prima. Comunque è il dottor Alessandro Grosso, è il mio più diretto collaboratore e oggi prova le prezzi di un consiglio comunale. Come sono le dinamiche, eccetera. Questa è l'introduzione al punto. Allora, è dall'anno scorso che viene fatta la ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, per cui è una cosa fresca. L'anno scorso è stato un grosso lavoro che hanno fatto gli uffici, perché non si sapeva da dove incominciare, schede che insomma non si sapeva come interpretarla, eccetera. Penso che quest'anno il lavoro sia stato un po' più semplificato, un po' più semplice, perché il grosso è stato fatto l'anno scorso. Dall'anno scorso a quest'anno non è cambiato nulla, per cui sono state trasmesse le schede compilate all'ANAC, insomma, e la grossa differenza qual è? A cosa serve questa ricognizione? In realtà si vuol dare un senso ai servizi economici o non economici che fa un ente pubblico. Cioè praticamente non deve fare concorrenza ai privati, per cui laddove il privato può intervenire, deve intervenire il privato. se non esiste un privato, certi servizi li può dare anche il comune, seppur a rilevanza economica, li può dare il comune naturalmente perché c'è anche un interesse, diciamo, sottostante per la collettività. I nostri servizi, diciamo, quelli a rilevanza economica, sono la gestione dell'area mercatale, lo spazio dei denti, le casette dell'acqua, la spesa pubblica e basta. Mentre invece quelli che non hanno rilevanza economica sono i servizi cimiteriali, gli impianti sportivi di calcio e di atletica, il servizio del canile, servizi sociali attraverso il CISAS. Ecco, queste sono le due grandi differenze, sono le schede che abbiamo mandato all'ANAC. Diciamo che è tutto qui.
Ci sono degli interventi? Quindi passiamo al voto. Chi è favorevole?
È 10, direi.
Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Passiamo al punto numero 9. Revisione periodica delle partecipazioni ex articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2023.
Sì.
Al 31/12/2023. La parola all'assessore Emanuela. So,
fosse più lungo. Anche questa è un po' come la precedente divisa, si tratta di fare la revisione annua delle partecipate al comune. La vera partecipata è la Sviluppo Santià, dove siamo al 100% in liquidazione, conosciamo tutti la storia. Le altre partecipazioni sono di minoranza, una percentuale, diciamo, insignificante. Cito quelle che abbiamo: partecipazione all'Agenzia di Promozione Turistica delle Terre Alto Piemonte, Viale Novara, Varsese e Vercelli. Nell'ANTA, nella SI, ASMER e Comerco. Continuiamo a mantenerle e ci viene chiesta la delibera in merito.
Nulla da dichiarare. E quindi passiamo ai voti.
Sì.
Aspettarmi.
Nulla immediata. Siamo la delibera numero 10, sì, immediata eseguibilità. Punto numero 10, definizione delle aree da cedere per residenze e attività terziarie, determinazione del costo di cessione, bilancio di previsione 2025. La parola all'assessore Emanuela.
Anche qui una richiesta di delibera veloce, uguale agli altri anni. Praticamente viene richiesto di deliberare la conferma di 22 euro al metro quadrato quale costo di cessione delle aree edificabili nella zona terza. La disponibilità rimane di 5.921 metri quadrati, anche qui nulla è cambiato.
Prego. Quindi passiamo al voto. Delibera numero 11, riserva di quota dei proventi da oneri di urbanizzazione secondaria anno 2025 da destinare agli edifici di culto ai sensi della legge regionale 1589. Beh, direi che non passo nemmeno la parola all'assessore Emanuela, sappiamo benissimo che c'è questa possibilità e quindi quest'anno da parte della parrocchia di Santià, e citiamo appunto la collegiata Sant'Agata, parrocchia di Santià, ci ha presentato una documentazione per quanto riguarda lavori da eseguire per il risanamento del muro perimetrale del battistero annesso al Duomo di Santià. E quindi in questo caso abbiamo la possibilità con questa quota che arriva dai proventi degli oneri di urbanizzazione e riserviamo per l'anno 2025 una quota pari al 2% nel limite massimo dei 3.000 euro dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria. E quindi in questo caso chiediamo l'approvazione di questa delibera. qualche intervento? Gilberto? Ok. E passiamo al punto numero 12. Approvazione NADUP 2025-2027, bilancio di previsione 2025-2027 da allegati. Anche in questo caso passo la parola all'assessore Manuela, però faccio comunque un ragionamento. Questo NADUP è il bilancio, la previsione per questi anni a venire. Parliamo del 2025 e mi sento di fare un piccolo excursus sulle cose che abbiamo fatto, ma soprattutto su quelle che dovremmo proseguire e dobbiamo pensare per il prossimo anno. E guardando un po' all'interno di queste 182 pagine, ma semplificando di molto, poi lascio la parola a chi vorrà intervenire, degli assessori, dei consiglieri, guardo un po' su quello che noi vorremmo per il 2025. Lascerei i lavori pubblici a Mattia, perché è lui un po' quello che li conduce insieme con noi, certo, però è quello più operativo. Partirei un po' da tutto l'altro mondo, il mondo della cultura, il mondo della tutela del territorio, con la nostra biblioteca. Ecco, su quello mi soffermerei, sul fatto che per quanto riguarda la nostra biblioteca stiamo facendo insieme con la nostra dipendente, giovane, quindi armata di molta volontà, di cercare di renderla sempre più attrattiva. Sempre più attrattiva è perché bisogna metterci dentro dei servizi nuovi, qualcosa che possa attirare le nuove generazioni e cercare davvero di renderla in tutti i modi sempre più bella. Visivamente la nostra biblioteca è molto bella, perché è bella, luminosa, piena di libri, anche di libri per bambini, è molto bella a vedersi. Altrettanto lo sono i volontari, che sono molto attivi, sempre pronti a mettersi in gioco. Abbiamo avuto l'apporto di giovani che hanno ripreso in mano, per esempio, l'orario del sabato pomeriggio, che i volontari esistenti non ce la facevano a coprire, e invece in questo caso si riesce davvero a lavorare meglio. Dopodiché parliamo anche delle politiche giovanili, anche su questo l'attenzione massima, e quindi sempre attenti al nostro TAG, un po' al Consiglio Comunale dei Ragazzi, che ogni anno noi cerchiamo davvero di instillare ai giovani la voglia di interessarsi alla politica, e siamo sempre molto, io sono sempre molto contenta di incontrare i ragazzi delle medie, perché li vedo sempre, soprattutto quelli della prima media, sempre molto attivi e molto con molta voglia di scoprire questo mondo dell'amministrazione comunale, che è un mondo sicuramente deve essere alla portata davvero di tutti, a partire proprio dai nostri ragazzi. Poi se penso al turismo, al nostro piccolo turismo, un turismo di nicchia, ma Renzo, con la possibilità di instaurare questi prodotti Deco, che sono nati con fatica negli anni, ma che si stanno mano a mano... negli ultimi tempi c'è stata un'attenzione molto alta, per esempio, a un prodotto, un biscotto del Pellegrino, che Renzo ha cominciato a girare le varie attività ed ha trovato magari a volte delle porte chiuse, poi queste porte si sono aperte, e adesso in questo momento ha una collaborazione con un'attività che li sta producendo alla grande, e li sta vendendo alla grande, quindi il prodotto è un prodotto che parla del nostro territorio, perché parla dei cammini, e sappiamo benissimo via Francigena, il cammino d'Europa, adesso c'è pure il cammino di Masino. Non dimentichiamo che abbiamo anche, assieme all'associazione della via Francigena, all'interno dei progetti del distretti del commercio, abbiamo fatto nascere una cartina nuovissima, che anzi poi sicuramente doneremo un po' a tutti i consiglieri, perché questa cartina rappresenta, il professor Matto ci dice che è la prima cartina che porta Santhià ad essere al centro di questa cartina, perché di solito eravamo sempre, perché è vero, noi siamo un territorio di confine, non siamo più, quasi più risaia, ma non siamo nemmeno collina, quindi siamo sempre al limite delle varie, dei vari percorsi, mentre invece in questo caso, ed è una cartina fatta benissimo da professionisti vere che hanno trattato davvero questi percorsi e questi cammini con un componente santhiatese, e che l'abbiamo scoperto, e quindi un bel prodotto. Parlo e mi sposto sul commercio. Il commercio anche lì, con i distretti del commercio e con l'aiuto di Massimo Carando, che con i commercianti ha creato davvero una rete diretta, ha creato un rapporto che, lo devo proprio ammettere, io facevo parte dell'amministrazione precedente, non eravamo riusciti a creare, anzi, avevamo contribuito a fallire, cioè, perché è stato un fallimento il nostro, lo dobbiamo ammettere. Corso chiuso, corso aperto, tutte le varie vicende, le lotte, le battaglie, il fatto di non più parlarci, nemmeno di non salutarci, per me era davvero una cosa angosciante. Quindi il fatto che davvero Massimo ha ricucito il tutto, io di questo ne sono felice, ma soprattutto perché dobbiamo aiutare loro in un periodo difficilissimo, perché girato i vari negozi ancora in questi giorni, il periodo è difficilissimo, non solo per Santhià, ma è molto difficile per i negozi di prossimità. Le grandi strutture ce la fanno, ma il piccolo negozio sta faticando moltissimo. Poi arrivo a parlare dell'ambiente. Sull'ambiente, vabbè, sull'ambiente me ne sono sempre occupata, e l'ambiente a Santhià non è tutto rose, ma lo sappiamo benissimo. Stiamo cercando un po' di lottare su vari fronti. Come informazioni vi potrei dire che per quanto riguarda la discarica del Brianco, noi sapevamo, ci eravamo aggiornati sul fatto che avevamo perso il Consiglio di Stato, poi siamo venuti a conoscenza che le proprietarie vicino a questo sito su cui dovrebbe nascere la discarica, non riesco nemmeno a dire la parola, quel sito della discarica, perché per me è già una violenza pura. Però cosa succede? Succede che queste proprietarie Turletti, sorelle Turletti, si informano e vengono a sapere che si può proseguire la strada con una costituzione sempre presso il Consiglio di Stato, con una revocatoria. Quindi hanno chiesto a un altro Consiglio di Stato di discutere delle problematiche che secondo loro avvocato non erano state discusse, e una per tutte è proprio quella della vicinanza e quindi della tutela dei lavoratori loro che lavorano a fianco dei lavoratori dell'impianto della discarica d'amianto, i lavoratori della discarica d'amianto tutti imbardati, e vicino i lavoratori delle dipendenti della famiglia, probabilmente a torso nudo, in estate sicuramente, quindi alcuna tutela. Questo non era stato visto da parte del Consiglio di Stato. Quindi noi ci abbiamo ragionato su, abbiamo deciso di metterci al fianco e quindi di costituirci per difendere quella richiesta delle Turletti, ovvero chiediamo al Consiglio di Stato, ormai abbiamo dato l'incarico sia noi che il Comune di Carisio, affinché il giudice possa rivedere la questione, cioè è come un rafforzativo nei confronti di quanto le Turletti chiedono. Quindi si discuterà su quello, e il fatto che ci siano anche due comuni al fianco potrebbe essere una cosa di più rilievo. E sappiamo oltretutto che il Tribunale ha già deciso per discutere tutto a febbraio di un altro anno, quindi anche questo fatto un po' ci fa ben sperare.
Chiedere le province.
Dimmi.
Non sono d'accordo.
No, su questo no. Le province di Vercelli e Biella hanno pensato e lo hanno fatto di difendersi dall'altro punto di vista, ovvero sul termovalorizzatore, dove in questo caso A2A ha fatto ricorso contro la, contro il no della provincia di Biella, sia la provincia di Biella che quella di Vercelli si sono costituite a difesa insieme con noi, perché siamo di nuovo dentro, sia Santià, Cavaglià, Alice Castello e Tronzano, ma in questo caso no. In questo caso c'è stato meno interesse. Non riesco a capire perché io tra le due cose ritengo ancora peggio la discarica d'amianto del Brianco, la ritengo peggio sotto tanti punti di vista, anche proprio da un punto di vista anche visivo. Io tutte le volte che passo davanti a, a questo sito mi impressiona quel fatto di come potranno vederlo i nostri figli, nipoti, ma magari riusciremo a vederlo anche noi. L'ambiente, l'altro punto invece, di, l'altro passo avanti che faremo a fine gennaio è quello della convocazione della conferenza dei servizi per quanto riguarda la bonifica Magliola. La ditta che si occupa della bonifica ha presentato all'ufficio tecnico la relazione e l'ufficio tecnico nostro si era già attivato per far sì che il 9 di gennaio ci fosse già la prima conferenza dei servizi. La provincia però ha chiesto una proroga e quindi andremo dal 22 di gennaio in poi, perché in quel periodo sapete che la provincia chiude proprio certi uffici e non aveva il tempo di rivedere queste carte. Ma è anche vero che non sarà il 9 di gennaio, ma sarà sicuramente fine gennaio, inizio febbraio, si inizierà a valutare, tutti gli enti valuteranno questa bonifica fatta sia sul tetto d'amianto, non solo del capannone, ma di tutti i vari tetti degli altri edifici, e anche sui rifiuti che sono ancora presenti lì sul sito Magliola. Direi che, ecco, parlando, ecco, poi passo dall'ambiente alle politiche sociali. Ecco, sulle politiche sociali io davvero prima l'assessore Manuella dice: non voglio fare politica, il governo avrà delle sue ragioni. Io però su questo è un po' una valutazione che faccio insieme con voi e magari anche una richiesta al consigliere Munì, affinché davvero possa, magari lui rispetto al lavoro, alla sua professione, ci potrà magari chiarire le idee su questo tema. Scambiavamo un'idea proprio con l'assessore Ugliana. Allora, va bene, il reddito di cittadinanza sapevamo che era una cosa che direi pessima, dico pessima, si poteva fare qualcosa di diverso. Quello che si è fatto è veramente, io lo dico, indecente, perché gli aiuti in questo momento diventano veramente indecenti per le persone in difficoltà. Ma poi scopro anche delle cose che ritengo essere, non lo so, privi di senso. Ma se una persona non ha un reddito, io prendo il caso di due persone che convivono ed entrambi non lavorano, in questo periodo non lavorano. Che cosa succede? Che loro non possono più utilizzare bonus energia piuttosto che acqua, piuttosto che, perché succede che loro, essendo privi di reddito, vengono in automatico messe a carico, in questo caso uno a carico di una mamma, l'altro a carico di un'altra, stiamo parlando di persone di superiori ai 40 anni, quindi adulti, perché si ritiene che in quel nucleo ci sia giustamente una persona, in questo caso per esempio la madre pensionata, che vive con un altro figlio che lavora e quindi con un reddito, e quindi questa persona, non avendo redditi proprio, viene messa in automatico sull'ISEE della... Ragazzi, ma io la trovo una cosa di un'assurdità totale, perché cosa succede? Succede che loro non hanno più possibilità di poter avere nessun bonus, nessun aiuto, diventano a carico dell'altra persona, che persone, stiamo parlando di redditi già bassi, e cosa capita? Questo governo ha deciso di prendere una decisione di questo tipo, ma io sono sicura che non ci sarà nessuno di queste persone che subiscono questa violenza che andrà a Roma a bussare alla porta del Presidente del Consiglio, ma viene qua in comune, e qua in comune noi non abbiamo le forze per fare, per dare questi aiuti, noi abbiamo le forze per dare dei piccoli contributi, sapete bene, perché chiunque può andare a verificare le delibere, noi 100 euro, 200 euro, tampogliamo, ma davanti a cose di questo tipo io mi chiedo, ma che governo è che dice di aiutare? Ma sicuramente non lo potrà dire che sta aiutando gli ultimi. Queste persone in difficoltà devono essere aiutate in qualche modo, non con un assistenzialismo, ma certo non è una nazione che può dichiararsi una nazione civile, io dico civile. Ma com'è possibile che di imperio uno non abbia nemmeno più la possibilità di dire non ho nulla, presento un ISEE e qualcosa riuscirò ad ottenere? No, vengo messo a carico di un'altra persona, così smetto di essere povera. Smetto di essere povero, non sono più povero.
Bisogna intervenire su questo governo. Il governo ci
però è vero questo, tu me lo confermi.
Ma perché, però voglio farti l'esatto contrario, perché hai ragione te, queste persone vanno in difficoltà. Io però devo dirti un'altra cosa, sul vecchio reddito di cittadinanza alcuni genitori hanno pensato bene di, bravo, hai già capito, di mandare il figlio da solo a creare il mutuo.
Ma c'hai ragione su questo.
Comprando quella casa con il mutuo, facendolo pagare dal reddito di cittadinanza.
Ma certo.
Capisci che è enorme questa roba.
Ma certo.
Quindi il problema del regolamento è sempre, sono il primo che dico che deve essere diviso. Però ad oggi, purtroppo, quel regolamento dice che se tu non hai almeno 3.600 euro di reddito,
devi trovare qualcuno che
devi trovare componente attratta da parte dei genitori.
Però è una novità
di quest'anno, 2024.
Certo, perché hanno cercato di risolvere la questione che dicevo prima, perché purtroppo il reddito di cittadinanza è nato monco da un punto di vista dei controlli e delle cose, per cui la gente si è sentita in dovere di poter fare quello che voleva. Per cui non è giusto, perché io purtroppo queste cose le vivo tutti i giorni, perché vengono da noi e spiegare questa roba diventa dura. Però quando sono intervenuti per colpire quelle che erano le anomalie, i sé, e ancora ce ne sarebbero da fare, perché purtroppo tu sei meglio di me, che questi sé a volte viene fatta, siccome viene fatta su autogiustificazione, quelli che lo fanno non ti assumono la responsabilità di quanto dichiarato. Fermo restando che tu sei quella che inserisci i dati nella DSU e che bene o male dovresti dare un minimo di consiglio e di competenza nel fare praticamente la DSU che sia corretta. E invece noi stiamo andando ad eliminare l'ISEE perché praticamente ci sono o discordanze o redditi non dichiarati. Ma non lo devo dire io,
no,
se la provincia di Vercelli ha avuto più di 1.800 denunce e ancora non arrivano, un motivo ci sarà.
Sì, io penso che lo sfogo del sindaco sia stato perché noi qui dentro vediamo poveri che aumentano, ma basta poi andare a fare un giro alla Caritas, al Banco Solidale, vediamo famiglie che aumentano,
italianissimi,
e aiuti ai poveri sempre meno. Se non nessuno sarebbe dal 48 ad oggi che ma non si può non condividere questo governo i poveri ahimè tante altro. Noi riteniamo che i poveri non è una colpa essere povero, perlomeno pensiamo che una società funziona quando anche gli ultimi cercano di migliorarsi, ahimè non è così. Se invece vogliamo dare uno sguardo per ritornare al punto all'ordine del giorno che il sindaco recentemente metto di fare un piccolo passaggio sui lavori molto, molto velocemente. Allora, è vero che parliamo del 2025, ma è giusto dire che in questo 2024, come ho detto prima, sono iniziati questi lavori importanti, in modo particolare sulla sicurezza, per quanto riguarda la zona del casello autostradale su quella rotonda che faceva molto molto arrabbiare, quindi dal prossimo anno la situazione sarà nettamente migliore, così come in piazza Zappelloni, non solo per gli abitanti della zona, ma anche per la questione degli ambulanti, che al mattino arrivando presto, ahimè, adesso avevamo una lampadina accesa, quindi tutti i martedì speravo che si smuttesse a nero. E questo è il primo ragionamento. Se pensiamo invece al 2025, quindi mi rifaccio un pochettino al discorso che faceva prima l'assessore Manuella, ma abbiamo molti obiettivi da raggiungere e tempi molto stretti. In primis, se penso ai 500.000 euro che siamo riusciti a ottenere con l'Associazione dei Borghi delle Vie d'Acqua sui fondi FSC, che il prossimo anno bisognerà prendere, gestire e far partire cantieri, così come sull'asilo nido. Sull'asilo nido a gennaio partiremo con 600.000 euro di lavori da quadro economico. Penso anche alle asfaltature, quindi 2025 per fortuna vuol dire anche un po' di asfaltature, che ne abbiamo bisogno tantissimo sulle nostre strade, ma soprattutto sulle nostre auto. E ultimo ma non per ultimo, caserma dei carabinieri. Caserma dei carabinieri che in questo momento stiamo viaggiando su un doppio fronte, quindi una è una questione più, diciamo, di aggiustare la parte normativa impiantistica che necessita qualche situazione, qualche risistemazione a fronte di adeguamenti normativi vigenti, e l'altra è proprio sulla struttura. Quindi se questo PIP parte, se riusciamo a recuperare qualcosa sul titolo secondo, contavamo prima che qualche spazio in più ce l'abbiamo, perché no riuscire ad arrivare anche a questa soluzione. Ultimo, e poi davvero mi taccio, è la questione Corso Nuova Italia. Corso Nuova Italia che vediamo che in questo momento è così com'è impraticabile. Perché al mattino chi lo frequenta lo vede, bici da una parte, macchine ferme dall'altra, e i pedoni in questo momento si lamentano, giustamente, secondo noi. Quindi stiamo cercando, siamo a buon punto di condivisione, ma anche poi con la città stessa, di fare una proposta per cercare di mettere tutti in sicurezza, i pedoni con i pedoni, le bici con le bici, le auto con le auto, perché sennò davvero la situazione rischia di degenerare e il nostro centro non può rimanere in quelle condizioni.
Direi che passiamo la parola.
Sì, diciamo che questa sera abbiamo divagato abbondantemente. Comunque, tutti questi discorsi sono inseriti nel bilancio, perché in realtà il bilancio poi con le cifre ci dice queste cose qui che è il sindaco e l'assessore Beccaro ha raccontato, no? Viene fuori che le spese correnti e le entrate correnti sono lì che si combattono, e per fortuna che riusciamo a fare qualcosa anche in conto capitale, perché in conto capitale noi lo potremmo fare solamente se la differenza fra entrate e uscite è a favore delle entrate. In conto capitale invece riusciamo per fortuna a fare molto grazie alle entrate straordinarie che abbiamo. Ha ricordato appunto i bandi che abbiamo partecipato, che parteciperemo. Per cui tutto questo rientra nel nostro bilancio. A questo punto la faccio un po' più stretta, la cosa più sintetica. Però, diciamo, una battuta si può anche fare, come dire, abbiamo tante spese per asfaltare, ma abbiamo poche possibilità di tappare i buchi, perché i buchi li tappi con le spese correnti e invece la sfaldatura la fai come conto capitale. In ogni caso, le cifre che sono inserite nel bilancio sono sempre le solite. Le entrate, proprio come cifre, sono identiche: IMU 2.287, addizionale comunale IRPEF 9.50, aumentato di quei 50.000 che abbiamo raccontato prima, la quota TARI 1.348, identica, per cui le entrate, escluso il fondo solidarietà comunale che ho detto prima, la quota 20 diminuisce di 50, per cui va a 3.70, sono identiche. Le spese abbiamo dovuto fare aggiustamenti per far entrare quel taglio da 50.000 euro per gli aumenti sacrosanti di stipendi, altri 50.000 euro, eccetera, eccetera. Per cui alla fine presentiamo un bilancio che per fortuna ha avuto dei grossi risparmi, soprattutto quelli diciamo energetici. Vi ricordate che mesi fa abbiamo parlato di Enze diciamo del cambiamento che c'è stato, passare dalla gestione del calore tutta di Enze a invece portarla in comune, appropriarci noi dei nostri consumi e gestirli noi.
Aspetta, Gilberto, votiamo. Allora. Gilberto, votiamo. Gil, votiamo. Aspetta, dai, votiamo. Dai,
votiamo. Dai, per fare un piacere all'assessore anziano, all'assessore, al consigliere più anziano, diciamo che abbiamo ricevuto dal beneplacito, dal nostro revisore contabile, tutto va bene.
Tu vuoi intervenire?
No. Boh. E votiamo.
E quindi dai, passiamo alla votazione. Chi approva? Ci approva il bilancio. Bravo, Gigi.
Come no, sei lungimirante, votalo G. Votalo G.
Bravo G. Chi è contrari? Ma perché ha dovuto andare via? Già l'aveva detto che doveva andarsene alle 8. Quindi il punto 13 era la risposta alle interrogazioni del consigliere Caprioglio e quindi ce lo saltiamo. Il punto 14, comunicazione sindaco e consiglieri, abbiamo...
Io contrario.
Astenuto, almeno astenuto.
Possiamo tirare.
No.
Quindi votiamo però per l'alzata di mano l'immediata eseguibilità del bilancio. Ripartiamo con le comunicazioni, c'è cioè una comunicazione con determinazione del responsabile finanziario numero 645 del 20/11/2024 ad oggetto variazione al bilancio 2024-26 per competenze cassa ai sensi dell'articolo 175,5 quater lettera E, sono state variate le partite di giro in entrate in spesa del bilancio vigente. Dopodiché l'altra comunicazione è che dovrebbero partire con i lavori di riqualificazione del fabbricato viaggiatore ed area esterna alla stazione. Abbiamo avuto un incontro a Torino con RFI, ci è stato promesso che all'inizio dell'anno si doveva partire con i lavori, il finanziamento, il bando parlava di 10 milioni di euro, finora ne hanno finanziati 2 milioni e riqualificheranno il fabbricato viaggiatori e le aree esterne alla stazione. Secondo noi quelle meno importanti, perché si doveva partire dall'area sotto passaggi, ascensore, per renderla diciamo agibile in ogni modo, mentre invece si pensa di creare una bella scatola e si finisce lì. Le aree esterne le avevamo già messe a posto noi, probabilmente disferranno tutte per rifarle, perché veramente
ci hanno promesso, cioè.
Ma non lo so. Ci volevano pure toglierci due parcheggi in Piazza Verdi per destinarle alle ricariche di auto elettriche. Noi abbiamo detto che ne abbiamo all'incirca 15 in città e si poteva anche evitare, visto che parcheggi non ce ne sono, e rifaranno il fabbricato. E questo è quanto. Dopodiché, davvero tanti auguri a tutti e chiudiamo il Consiglio Comunale dell'anno 2024. Grazie a tutti.
È al presente evidente e al telefono spento fino alla mezzanotte.